al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi. Io saluto Mario Scatton per la parte tecnica, con Eva Rorman e Maria Serena Tullio che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma. L'aldilà della notizia di oggi torna ad approfondire il mondo della bioetica. La prima notizia che vogliamo andare ad esaminare è quello di una ricerca che è stata presentata, pubblicata nei giorni scorsi su alcune prestigiose riviste scientifiche, che riguarda in particolare una nuova tecnica per trasformare cellule della pelle in cellule staminali simili a quelle embrionali. Una tecnica che aprirebbe nuove frontiere per la cura delle malattie senza ricorrere alla distruzione di embrioni umani o alla clonazione terapeutica. Noi vogliamo parlare di questa notizia con Monsignor Elios Greccia, che è il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, al quale diamo il benvenuto in diretta. Grazie. Quando è lo studio 9 della Radio Vaticana.
Grazie.
Più tardi avremo modo di andare a toccare un altro aspetto che, possiamo dirlo, Monsignor Greccia, ha sempre a che fare con la bioetica, e cioè il tema dell'obiezione di coscienza per i farmacisti, che già alla fine di ottobre è stato toccato dal Papa, che allora aveva ricevuto i partecipanti ad un congresso proprio dei farmacisti cattolici. E per questo io saluto l'avvocato Simone Pillon, che è il responsabile del Forum delle Famiglie della Regione Umbria. Benvenuto.
Grazie.
E poi avremo tra qualche istante anche un collegamento telefonico con il dottor Piero Uroda, che è presidente dell'Unione Cattolica dei Farmacisti Italiani. Ma andiamo con ordine, Monsignor Greccia. E allora, cerchiamo di capire il valore di questo studio o scoperta. Lei per cosa propende? È ancora uno studio su questa nuova tecnica o già c'è una certa certezza scientifica?
È una ricerca che ha dato i suoi primi risultati. Il professor Yamanaka aveva già annunciato questa sua acquisizione in un congresso promosso proprio dalla Pontificia Accademia per la Vita e l'Organizzazione dei Medici Cattolici Internazionale qui a Roma nel settembre dell'anno passato. E in questa esposizione risultò subito di un grande interesse che ora viene confermato anche dalle riprove fatte da due altre ricerche degli Stati Uniti con la stessa tecnica.
Vogliamo spiegare la tecnica?
La tecnica consisterebbe nel fatto della cosiddetta riprogrammazione. Una cellula adulta, per esempio desunta in questo caso dalla pelle, viene fatta regredire attraverso una precisa biotecnologia fino a raggiungere lo stadio da cui una cellula, qualsiasi cellula, è partita, cioè lo stadio che aveva nel momento in cui è partita dall'embrione. Quindi è una cellula staminale, si ottiene una cellula staminale uguale e simile a quella embrionale, con le stesse capacità, vuol dire con le stesse capacità di intervento in qualsiasi organo e tessuto di qualsiasi specie. Ora, siccome l'opinione dei ricercatori, gli sforzi dei ricercatori erano rivolti, alcuni a lavorare soltanto sulle cellule staminali adulte, altri invece volevano raggiungere le cellule staminali embrionali giudicate di maggiore potenza, capacità, così per principio, a priori, però distruggendo gli embrioni, ecco, si era creata questa polarizzazione, non solo teoretica, ma anche le finanze andavano su due canali, gli stanziamenti. Naturalmente la Chiesa da sempre ha scelto la posizione lavorare, ricercare sulle cellule staminali adulte, e bisogna dire che una volta tanto si deve dire che abbiamo avuto successo. Certo, la Chiesa lo faceva e lo fa anzitutto per un motivo etico, per non sopprimere embrioni, giudicando che qualsiasi ricerca che immola degli esseri umani non può essere presa in considerazione. Ma per giunta qui si ha il fatto che attraverso l'immolazione degli embrioni non si è ottenuto nulla, e invece partendo dalle cellule adulte si può continuare a lavorare sulle cellule adulte stesse immettendoli direttamente, cellule staminali adulte, immettendoli direttamente dove c'è l'organo lesionato, oppure le si può far regredire e portarle alla qualità e alla potenzialità stessa delle cellule embrionali, senza uccidere nessun embrione, senza problemi etici. Così che c'è un doppio risultato, quello dell'efficacia e quello della pulizia morale, etica.
Monsignor Sgreccia, per mettere in pratica questa tecnica, questo studio, lei mi sembra che sia ottimista al riguardo e questo ci rassicura. In sostanza, per curare le persone dovrà passare ancora del tempo?
Penso di sì, perché qualsiasi ricerca, anche quelle che hanno avuto già più esiti positivi, passa del tempo quando si va dal laboratorio alla fase clinica. Io penso che, avendo conseguito questi risultati, anche i maggiori aiuti che possono essere riversati su questo fronte di tipo economico possono accelerare anche i tempi.
Secondo lei gli stati sono disponibili a indirizzare fondi su questa ricerca?
Abbiamo avuto un'anticipazione nel fatto che Wilmot, che è il padre, diciamo così, creatore della pecora Dolly, si è messo su questa strada subito, dicendo che non c'è più bisogno di andare a cercare embrioni. Ci vuole una grande quantità di ovuli, non è facile trovarli, ci vuole un dispendio di finanze e ci vuole la coscienza molto, molto insensibile per poter continuare così sugli embrioni quando c'è il rimedio per altra strada.
Monsignor Sgreccia, la stampa, che è sempre così attenta a queste problematiche, e diciamocelo con grande franchezza, spesso per fare anche qualche polemica verso la Chiesa, questa volta ne ha parlato sì e no. Non abbiamo visto grandi articoli al riguardo.
Sì, io non ho avuto il tempo di andarli a leggere tutti direttamente, però c'è stato un articolo su Avvenire che faceva la rassegna stampa su questo argomento e rilevava che alcuni giornali hanno relegato in fondo la notizia e con poche righe, e forse erano gli stessi giornali, mi pare di capire, che avevano prima sostenuto l'opinione che bisognava comunque andare avanti con gli embrioni senza farsi troppi scrupoli, perché è utile comunque. Ora, chi ha tenuto questo fronte chiaramente adesso si trova un po' a mal partito, è spiegabile, ecco, che figuri la notizia con poco spazio, ma altri giornali invece hanno dato giusto spazio.
La Pontificia Accademia per la Vita pensa a qualche iniziativa particolare su questa ricerca, su questa scoperta scientifica?
Noi abbiamo fatto il congresso l'anno passato a questo, è difficile che ne facciamo un altro a breve termine, ma indubbiamente in tutti i mezzi e i modi e le forme di presenza che possiamo avere incoraggiamo nuovamente questa strada. Ecco, perché ci sembra che la scienza qui, in accordo con l'etica, possa terminare per il bene del paziente.
E questo è un primo punto che noi abbiamo voluto trattare in questo approfondimento. Secondo aspetto, Monsignor Sgreccia, ancora lei protagonista, perché qua sì veramente entriamo in un argomento che la stampa continua a trattare, ed è quello dell'obiezione di coscienza per i farmacisti. Un altro tema che sicuramente ha a che fare con la bioetica, lei me lo confermerà.
Certo, certo.
E allora, a questo punto, lei cosa ne pensa? Cioè, i farmacisti, sul piano giuridico, poi lo vedremo brevemente con l'avvocato Pillon in questa prima parte, c'è qualche dibattito in corso, però forse qualche novità ce lo potrà dire l'avvocato Pillon. Lei
la polemica ha preso vigore dall'ultima assemblea, dall'ultimo congresso dell'Accademia per la Vita, laddove il Santo Padre ha fatto un discorso chiaro, ecco, richiamando i farmacisti a esprimersi con coraggiosa coscienza su questo punto. Allora, il farmacista, che oltretutto, come tutti sappiamo, non è un semplice esecutore, è un consigliere anche del paziente, è uno che deve avere anche deontologicamente la sicurezza che quando dà un farmaco non danneggi la vita del paziente e la vita di qualcuno. Ecco, allora, il farmacista deve fare riferimento a tre punti, secondo me. Il primo è il fatto che questo non è un farmaco. Quando si parla di pillola del giorno dopo, peggio ancora quando si parlasse della RU486, il primo, la pillola del giorno dopo, che ha i suoi composti chimici con vari nomi, è un intercettivo, cioè interviene alterando la mucosa dell'endometrio e delle tube, in maniera che se c'è la fecondazione, questo non si può sapere sempre dopo un atto coniugale, l'embrione che ne risulta non trovi ospitalità e quindi venga espulso. Questo è un aborto procurato in forma indiretta, creandogli della inospitalità nell'organismo materno.
E questa è la pillola,
del giorno dopo. L'altra è la RU486,
che è una cosa diversa.
È una cosa diversa perché interviene dopo che la gravidanza è incominciata e accertata, e fino a 50 giorni e più questa sostanza è efficace per espellere, con anche rischi per la madre oltretutto, espellere il feto. Quindi questo è non è più un intercettivo, ma è un antifecondativo, è un abortivo vero e proprio. Allora, di fronte a queste sostanze, comunque, l'intenzionalità di chi le usa è chiara, quindi dal punto di vista morale è sempre sbagliato, anche quando per caso la fecondazione non ci fosse stata, l'intercettivo fosse stato preso, ma siccome la fecondazione non c'è stata, va a vuoto. Ma chi lo ha preso? L'ha preso con una precisa intenzione. Allora già è illecito questo fatto. Perciò la Chiesa, senza andare manco troppo per il sottile, quando ci sarà e quando non ci sarà la fecondazione, chi lo prende con una precisa mira etica, antietica, e quindi ha preso sempre posizione negativa. Il farmacista, nel dare queste sostanze, l'una e l'altra, deve porsi di fronte al fatto, primo, che non si tratta di farmaci. Questi non medicano la salute di nessuno, ma uccidono. Ecco. Certamente l'RU486, sempre. L'altra, probabilmente, se ci capita, il malcapitato embrione. Quindi non si può fare appello a un obbligo della legge che stabilisce che il farmacista deve dare i farmaci. Certo, i farmaci sì, ma i veleni no. Secondo, il fatto di coscienza. La coscienza obbliga chi avverte, non solo il credente, ma chiunque avverte un conflitto fra quello che sta facendo e la legge morale che lo interroga, è obbligato a essere coerente con la coscienza. Quindi, legge o non legge, lui deve seguire la propria coscienza. E se la legge gli è contraria, lo castigherà, lo multerà, ma non può disattendere la coscienza. Terzo, c'è la deontologia che obbliga i farmacisti, ma di questo ne parlerà ancora l'avvocato, obbliga a verificare prima di dare se per caso ci può essere un danno.
Grazie, quindi per lei, Monsignor Greccia, sì all'obiezione di coscienza per i farmacisti.
Certamente, obbligatoria secondo noi.
Brevemente, Avvocato Pillon, e poi diamo la linea al Dottor Uroda che è in collegamento. La legge italiana ad oggi cosa ci dice? In sintesi poi ne parleremo ancora.
Beh, già oggi comunque è prevista una possibilità per il farmacista che voglia esercitare questa obiezione di coscienza. Quindi il fatto di chiedere una ulteriore norma secondo me è un di più, è un falso problema. Oggi i farmacisti hanno un codice deontologico che all'articolo 1 impone al farmacista il rispetto per la vita. Di conseguenza, facendo appello al proprio codice deontologico, già oggi i farmacisti possono tranquillamente rifiutare la vendita di prodotti che vadano a uccidere l'embrione. E come correttamente ha detto prima Monsignor Sgreccia, oltretutto la norma cui in questi giorni si è fatto riferimento è una vecchia legge, un regio decreto del 1938 che impone la vendita di specialità medicinali, ma le specialità medicinali sono tutti quei prodotti che hanno o un effetto diagnostico o un effetto terapeutico sulla persona umana, ma i prodotti di cui stiamo parlando non hanno né l'uno né l'altro effetto e di conseguenza non vi è alcun obbligo per i farmacisti di venderli.
Dottor Piero Uroda, buona giornata.
Sì.
Lei è il presidente dell'Unione Cattolica dei Farmacisti Italiani. Allora, sì. Abbiamo sentito Monsignor Sgreccia che dice assolutamente sì all'obiezione di coscienza per i farmacisti. Abbiamo avuto l'avvocato Pillon che ci ha dato una interpretazione da un punto di vista giuridica. Allora, a questo punto, voi come Unione Cattolica dei Farmacisti Italiani che cosa farete?
Noi abbiamo sempre sostenuto la, come posso dire, l'obiezione di coscienza. Io non l'ho mai data questa pillola e molti colleghi che la pensano come me non hanno mai accettato.
Spieghiamo, lei ha, oltre che essere presidente dei farmacisti cattolici, sì, è anche titolare di una farmacia nel comune di Fiumicino.
Nel comune di Fiumicino. Io da quando è venuto, nel 2000, da quando è stato autorizzato questo prodotto, noi non abbiamo mai dato una, né con ricetta né tantomeno senza ricetta.
E ha avuto delle conseguenze, delle proteste?
Fino adesso no, devo dire, qualcuno, la gente chiede, poi va a cercarla, siccome la trova altrove il problema non si crea naturalmente.
Allora lei sta guardando alle istituzioni a questo punto?
No, io credo che noi dobbiamo adesso, stiamo sollecitando un incontro con il ministro, perché comunque è vero che quello che dice l'avvocato Pillone, che già avremmo una difesa giuridica, però sarebbe giusto ottenere un preciso riconoscimento al nostro diritto, ecco, diciamo che, perché questo rassicurerebbe molti colleghi che sono in diverse condizioni. Intanto ci sono i colleghi collaboratori, in cui se il titolare decide di tenerla è chiaro che sono più sono un po' costretti di più, ecco. E invece per molti titolari si sentono obbligati nei confronti della legge, ma secondo me c'è un cattivo intendimento della nostra fede, della nostra ritenerci, dell'appartenenza cattolica.
Quindi, dottor Ouro, da lei ci sta dicendo in diretta sulla Radio Vaticana che su questo tema dell'obiezione di coscienza per i farmacisti chiederà un incontro con il ministro Turco,
sì,
il ministro della Salute Pubblica.
Stiamo facendo proprio un telegramma per richiedergli un'udienza, per esprimere il nostro punto di vista. Ecco, questo è quello che noi intendiamo fare.
E noi torneremo a parlarne. Un'ultima domanda, dottor Ouro, potenzialmente quanti farmacisti obiettori di coscienza ci potrebbero essere in Italia, secondo lei?
No, guardi, disgraziatamente non saremo mai molti, perché c'è una scarsa coscienza di questa presenza e del valore dell'embrione. C'è molta gente che ancora non riesce a percepire proprio fisicamente questa presenza, che cosa vuol dire nel suo significato. C'abbiamo una mentalità della giustizia quantitativa: se pesi una cellula ti posso schiacciare, se pesi 100 grammi ti posso ammazzare lo stesso, quando sei sui 300 grammi allora cominciamo a avere un po' di pietà, hai capito?
Io la ringrazio.
A presto, grazie, e appena avremo notizie spero anche di potervele comunicare.
Il telegramma per il ministro Turco è partito oggi?
Partirà oggi, lo stiamo mandando, stiamo completando il testo.
Molto bene, io la ringrazio.
Grazie
per questa notizia che lei offre alla Radio Vaticana, e a presto sentirci. Io
ringrazio per l'appoggio.
Il dottor Piero Ouro, da presidente dell'Unione Cattolica dei Farmacisti Italiani. Ringrazio anche Monsignor Elio Sgreccia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e l'avvocato Simone Pillon, responsabile del Forum delle Famiglie per quanto riguarda la regione Umbria. Noi ci fermiamo qua.